la riforma costituzionale elimina il sistema del bicameralismo perfetto, in cui Camera e Senato hanno gli stessi identici poteri e le stesse identiche funzioni. Quindi il Senato assume un nuovo ruolo, nuove funzioni, nuova composizione, e quindi interviene in modo diverso all'interno della vita della nostra Repubblica. Abbiamo visto già prima che la funzione principale del Senato sarà quella di rappresentare le autonomie territoriali, comuni e regioni. Io partirei da un aspetto molto importante, dal quale forse si capisce in modo più evidente il venir meno del bicameralismo perfetto. Abbiamo sentito prima dall'introduzione di Padre Giuseppe che il Senato non darà più la fiducia alla Camera dei Deputati, scusate, al Governo della Repubblica, solamente la Camera dei Deputati sarà chiamata a dare e togliere la fiducia al Governo. Questo è un elemento molto importante che da alcuni viene visto come un possibile aiuto alla maggiore stabilità dei nostri esecutivi, dei nostri governi. Come sapete, dall'inizio della nostra storia repubblicana si è succeduto in media un governo all'anno, quando invece la durata del governo normalmente in modo fisiologico dovrebbe coincidere con la durata della legislatura, quindi 5 anni, e questo è un elemento di grave instabilità che crea molta incertezza, che impedisce l'attuazione di programmi politici in modo continuativo. Per realizzare un programma politico di ampio respiro ovviamente non basta un anno, e ad alcuni questo tipo di problema è rintracciato anche nella presenza di due camere, perché il governo si regge sulla fiducia sia della Camera dei Deputati sia del Senato della Repubblica. È sufficiente il venir meno della fiducia di uno di questi due organi per obbligare il potere esecutivo a dimettersi, quindi si apre una crisi di governo. Perché la riforma costituzionale da questo punto di vista è importante? Perché in realtà non è sempre automatico che la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica abbiano la stessa identica maggioranza politica al loro interno, che quindi sostiene il governo, dà la fiducia al governo per lo stesso identico tipo di programma politico. Il governo è chiamato nel nostro ordinamento non tanto e non solo esercitare il potere esecutivo, quanto appunto a proporre un programma politico alle Camere e a realizzarlo attraverso la presentazione di disegni di legge in modo particolare, o l'attuazione della legislazione approvata dalle Camere. Quindi il fatto di avere due Camere, ciascuna delle quali ovviamente ha al suo interno delle leggere discrepanze, può costituire un problema. Il governo è obbligato a andare appunto a presentare un disegno di legge, sia la Camera dei Deputati o il Senato per primo non importa, ma poi il disegno di legge dovrà passare ad essere approvato in testo identico dall'altra Camera per poter diventare legge. Se l'altra Camera approverà anche delle minime modifiche, dovrà tornare alla Camera originaria, perché tutte le leggi devono essere approvate in testo identico da entrambe le Camere, le cosiddette navette. Ma non è solo appunto questo il problema. Tenete presente che il Senato, nel disegno costituzionale oggi vigente, deve essere eletto a base regionale e che partecipa all'elettorato a diritto di voto al Senato solo chi ha compiuto 25 anni di età, al contrario che alla Camera dei Deputati. Questo già crea delle piccole differenze. Nel disegno originario dei nostri padri costituenti, tra l'altro, il Senato doveva stare in carica per 6 anni, la Camera 5, poi la durata delle due Camere è stata equiparata sin da subito nella prassi, poi nel 1963 con una riforma costituzionale. Però i padri costituenti avevano in mente due Camere con una vita leggermente diversa. Questo tipo di visione poi non ha mai trovato piena attuazione, nel senso che il Senato non ha mai avuto un legame particolare con le regioni, nonostante sia previsto che debba essere eletto su base regionale, ma le due Camere sono diventate una il doppione dell'altra, e anzi la presenza di due camere ha costituito, come vi anticipavo prima, un elemento di particolare complessità del nostro ordinamento costituzionale, senza peraltro garantire nessun tipo di potere di controllo in più, nel senso che il passaggio di una legge da due camere non ha mai avuto la funzione di garantire i cittadini dall'approvazione di leggi in contrasto con la Costituzione. Questo tipo di funzione di garanzia è stata esercitata dal Presidente della Repubblica o dalla Corte Costituzionale, ma le correzioni, i cambiamenti di una legge approvata dalla seconda Camera che cambiava qualche aspetto non avevano questo tipo di funzione, non erano il frutto di una maggiore ponderazione, di una maggiore riflessione, di una razza, diciamo, di garanzia, ma di un diverso accordo politico. Questo problema poi della complessità si è aggravato con una particolare legge elettorale che ha creato proprio due maggioranze diverse, due maggioranze politiche diverse alla Camera e al Senato, come dire, strutturalmente, che è la legge 270 del 2005, poi dichiarata incostituzionale, il cosiddetto Porcellum, il quale prevede che alla Camera dei Deputati il premio di maggioranza sia attribuito a base nazionale, al Senato della Repubblica a base regionale. Questo ha portato degli scarti per il conteggio dei senatori in alcune regioni su cui non ho il tempo di soffermarmi, e ha proprio due maggioranze diverse alla Camera e al Senato, quindi ovviamente un elemento di grave problematicità per il governo. Quindi la riforma costituzionale intende innanzitutto intervenire su questo, recide il rapporto di fiducia tra Senato e governo, solo la Camera dei Deputati ha questo importante compito. Allo stesso momento la Camera dei Deputati rappresenta la nazione, il Senato della Repubblica rappresenta le autonomie territoriali, regioni e comuni. Questo può apparire così ad un primo esame, non so, mi direte voi se anche un secondo esame, un elemento molto positivo della riforma costituzionale. Però ovviamente bisogna evitare, come dire, ottimismi eccessivamente incauti, perché il problema dell'instabilità degli esecutivi, dei governi, ovviamente deriva anche da che cosa? Dal nostro sistema dei partiti, che è un sistema che è stato definito di multipartitismo estremo, che caratterizza il nostro paese e che continuerebbe a esserci. Quindi il problema delle alleanze tra i partiti che si formano, si disfano, del passaggio dei parlamentari da un partito all'altro, danno e tolgono appoggio al governo, potrebbe ripresentarsi, anche se è solo una Camera che è abilitata a dare e togliere la fiducia. Quindi questo tipo di problema non è che è imputabile alla Costituzione attualmente vigente, ma è imputabile al nostro sistema dei partiti, che continuerebbe, su cui la riforma costituzionale non incide. Diciamo che forse prevedere che solo una Camera, ovvero sia la Camera dei Deputati, dia e tolga la fiducia al governo e evitare che disegni di legge debbano sempre passare da tutte e due le Camere, poi su questo torneremo, potrebbe forse essere un aiuto, ma forse non la chiave di soluzione di tutti i nostri problemi. Questo è un po' il nucleo del primo elemento che vi ho voluto dare. Se avete già delle domande, magari posso provare a rispondere, se no vediamo bene la composizione del Senato, i poteri del Senato. Io partirei dalla composizione del Senato perché potrebbe aiutare a capire poi quali sono le funzioni del Senato. Come sapete, oggi il Senato è composto da 315 senatori eletti direttamente dal popolo, più i senatori a vita che sono nominati dal Presidente della Repubblica, più gli ex Presidenti della Repubblica. Invece il Senato della riforma costituzionale sarebbe composto da 74 senatori che sono eletti dai consiglieri regionali, tra i consiglieri regionali. Poi vedremo come, ma la riforma dice eletti dai consigli regionali in conformità alla volontà espressa dagli elettori, da 21 sindaci, eletti ciascuno da un consiglio regionale e poi dalle province autonome di Trento e Bolzano, e poi da 5 senatori nominati dal Presidente della Repubblica in carica per 7 anni, quindi non più a vita, e poi dagli ex Presidenti della Repubblica. Quindi vediamo che il bacino, come dire, l'organo che elegge i senatori in preponderanza sono i consigli regionali, e i senatori stanno in carica fin tanto che sono in carica nell'organo di appartenenza. Quindi mettiamo il caso che venga eletto come senatore dal consiglio regionale della Lombardia il sindaco di Milano, rimarrà in carica fin tanto che è in carica come sindaco di Milano. Se dovesse dimettersi o al termine del suo mandato di 5 anni, cesserà, e quindi il consiglio regionale della Lombardia dovrà eleggere un nuovo sindaco. Questo fa sì, siccome poi le elezioni amministrative, le elezioni regionali sono, come dire, avvengono in momenti diversi, avremo una composizione del Senato che muterà continuamente nel tempo a seconda del rinnovo degli organi regionali. Ora, qual è la componente, se vogliamo, più problematica da interpretare? È quella dei consiglieri regionali, in quanto la riforma costituzionale, che in questa parte è il frutto di un compromesso politico che si è avuto in seguito a un dibattito molto acceso, molto complesso all'interno dello stesso Partito Democratico che ha proposto la riforma, è problematica, perché l'articolo 57 della nuova Costituzione si prevede al primo comma che i senatori sono eletti dai consigli regionali. Al quarto comma, che disciplina la durata in carica dei senatori, quindi, come vi dicevo, in base all'organo di appartenenza, si dice: i senatori, virgola, eletti in conformità alla volontà espressa dagli elettori, virgola, stanno in carica, eccetera, eccetera. Quindi attraverso questo inciso si ripropone un'elezione diretta dei senatori. Cioè, al primo comma si dice sono eletti indirettamente, cioè non è il popolo che li sceglie, ma sono i consigli regionali a loro volta eletti direttamente. Invece al quarto comma di questo articolo si dice eletti in conformità alla volontà espressa dagli elettori. Quindi si cerca di nuovo di dare tutta la maggiore dignità che deriva un'assemblea come il Senato dal fatto di essere scelta direttamente dal popolo. Ma perché si è tanto dibattuto di questo problema? Perché se si elegge direttamente il Senato da una parte, e poi si dice beh, però la fiducia al governo la dà solo la Camera dei Deputati, e evidentemente si crea uno squilibrio forte, nel senso che c'è un'assemblea che è stata designata direttamente dai cittadini, che però non incide più sulla permanenza in carica del governo. Per questo una parte dei sostenitori della riforma costituzionale ha cercato fino all'ultimo di proteggere il carattere indiretto dell'elezione dei senatori. Dall'altro lato però si è detto no, una Camera importante come il Senato non vogliamo far perdere ai cittadini italiani il diritto di eleggerla direttamente. Ne è risultata una norma francamente abbastanza problematica, cioè al primo comma dice una cosa, al quarto ne dice un'altra. Come verrà attuata? Questo ovviamente è un grosso punto di domanda, nel senso che poi l'elezione dei senatori sarà disciplinata da una legge che dovrà essere approvata dalla Camera e dal Senato in modo paritario. È previsto che sia approvata entro 6 mesi dall'entrata in vigore della riforma costituzionale, potenzialmente anche da questa legislatura, se tutto andrà bene, se il referendum vincerà sì, e se questa legislatura sarà in grado. È già stato presentato, e di questo aspetto si parla poco purtroppo, anche se è molto importante, perché poi il fatto che i senatori siano eletti in modo diretto più accentuatamente o meno, poi potrà incidere fortemente sul ruolo del Senato. E appunto è stato presentato un disegno di legge dal senatore Chiti che prevede questo. Intanto che i presidenti della regione, delle regioni che sono anche consiglieri regionali, possano ricoprire il ruolo di senatori, solo i presidenti delle regioni, non gli altri membri delle giunte regionali. Poi è previsto che il territorio di ciascuna regione sia diviso in collegi. In ciascun collegio ogni partito potrà indicare in un listino separato un consigliere senatore. Quindi noi potremo scegliere appunto attraverso questi listini. E poi i posti del Senato, le poltrone, come dire, di senatore, saranno distribuite in base ai voti, in modo proporzionale ai voti ottenuti in ciascuna regione e in ciascun collegio. Per cui, ad esempio, secondo alcune interpretazioni, la Lombardia dovrebbe eleggere 14 senatori, perché il territorio della Lombardia sarebbe diviso in 14 collegi, in ciascun collegio ogni partito potrà presentare un candidato al Senato. Quando noi saremo chiamati a eleggere il consiglio regionale, voteremo questo listino a parte per il Senato. Quindi effettivamente un'elezione quasi diretta, possiamo dire. Questo però è solo una proposta, non sappiamo poi se verrà attuata. Questa è una proposta ovviamente che accentua molto quello che dice il quarto comma sull'elezione diretta dell'articolo 57. Allo stesso tempo, un altro elemento molto significativo del ruolo dei senatori è questo, che i senatori saranno liberi di votare quello che ritengono più opportuno, cioè rimane in vigore il principio della libertà del mandato dei senatori. Per cui, per esempio, i senatori eletti in Lombardia, dal Consiglio regionale della Lombardia, non saranno obbligati a seguire delle direttive date dalla Lombardia, ma avranno totale libertà di mandato. Questo è, direi, il quadro fondamentale relativo alla composizione del Senato. Quali saranno le funzioni del Senato? Principalmente il Senato avrà la funzione di rappresentare le autonomie territoriali nello Stato centrale. Rappresentare le autonomie territoriali nello Stato centrale attraverso poi l'esercizio di alcune funzioni, come la funzione legislativa. Inoltre avrà alcune funzioni di controllo, cioè dovrà controllare l'attuazione delle leggi dello Stato. Potrà, ovviamente, non che dovrà, non ha un dovere questo. Dovrà proporre atti normativi all'Unione Europea e attuare gli atti normativi dell'Unione Europea. E dovrà vigilare su alcune nomine da parte del governo. Queste sono le funzioni principali. Quindi diciamo, da un lato la funzione preponderante, il filo rosso, è quello della rappresentanza degli enti territoriali. Però la rappresentanza degli enti territoriali, che abbiamo visto prima, è un pochino messa a repentaglio dalla totale libertà dei senatori, che non sono vincolati a seguire le direttive della regione di provenienza. Dall'altro lato, alcune funzioni di controllo. Il potere principale attraverso cui il Senato eserciterà queste funzioni è il potere legislativo. Il Senato continuerà a partecipare all'esercizio della funzione legislativa. E qui veniamo allo spinoso tema dei procedimenti legislativi dell'articolo 70 della Costituzione. Avrete sentito nei vari dibattiti, talk show, secondo alcuni il nuovo articolo 70 della Costituzione sarebbe uno sfacelo sostanzialmente, se paragonato a quello oggi vigente, composto da 9 parole: la funzione legislativa esercitata collettivamente dalle due Camere, punto. Perché? Perché le due Camere hanno gli stessi identici poteri, quindi non c'è bisogno di specificare che cosa fa una Camera e cosa ne fa un'altra. Invece, siccome il bicameralismo paritario viene meno, il Senato esercita il potere legislativo ma in misura minore, il nuovo articolo 70 sarà composto da 10 commi che disciplineranno i diversi procedimenti legislativi a seconda del ruolo che eserciterà il Senato. Quindi abbiamo un primo comma che disciplina il procedimento legislativo in cui Camera e Senato, come oggi, hanno gli stessi identici poteri, quindi in cui ci saranno ancora le navette, che dovrebbe valere per il 5% della legislazione circa. Quindi, non so, revisione costituzionale, tutte le leggi che riguardano in qualche modo i senatori, quindi sull'elezione del Senato, per esempio, tutte le leggi che riguardano i poteri delle regioni o degli enti locali, so, su Roma Capitale, e poi una parte di legislazione relativa al rapporto con l'Unione Europea e alla ratifica dei trattati internazionali, e poi infine in tema di tutela delle minoranze linguistiche e istituti di democrazia diretta, in cui si è ritenuto che fosse necessario garantire la massima partecipazione anche del Senato, se per tutelare i diritti di tutti i cittadini. Diciamo che in alcuni settori è difficile vedere il filo rosso del perché il Senato debba intervenire con gli stessi identici poteri della Camera. Comunque, grosso modo, sono questi i settori. In tutti...
Può magari fare degli esempi un pochino calati del concreto, nel senso che io faccio un po' fatica a seguire con degli esempi, non essendo molto pratica della
massima. Sì. Per esempio, non so, una convenzione internazionale in materia di immunità degli stati dovrebbe essere approvata sia dalla Camera sia dal Senato in modo identico, oppure tutte le leggi che attuano quello che ci richiede l'Unione Europea in materia di marchi, di brevetti, per esempio, dovrebbero essere approvate con gli stessi poteri dalla Camera e dal Senato, oppure le leggi che regolano i requisiti per candidarsi a consiglieri regionali devono essere approvate dalla Camera e dal Senato, per esempio, oppure le leggi che ci dicono quanto sta in carica i sindaci di città con più di 15.000 abitanti o anche meno dalla Camera e dal Senato. Questi sono degli esempi. Oppure le leggi che ci dicono come si disciplina il procedimento per il referendum, così via. Diciamo che poi gli esempi possono essere tantissimi. Tutto il resto, invece, dovrebbe essere approvato con un procedimento legislativo che vede intervenire il Senato in modo ridotto, ovvero sia la Camera approva una legge. Dopo 10 giorni, entro 10 giorni, scusate, un terzo dei senatori, minimo, deve chiedere che il Senato esamini questa legge. Se un terzo dei senatori non lo richiede, la legge è approvata e entra in vigore. Se invece un terzo dei senatori la vuole esaminare, la legge passa al Senato, il quale ha 30 giorni di tempo per proporre delle modifiche. Dopodiché, quindi dopo questi 40 giorni, 10 più 30, la legge ritorna alla Camera dei Deputati, la quale decide in via definitiva, anche per dire di buttare nel cestino, di fare carta straccia degli emendamenti proposti dal Senato. Cioè, la Camera dei Deputati ha assoluta prevalenza. Poi c'è un procedimento legislativo intermedio, chi ha seguito il workshop sul titolo quinto dovrebbe già sapere quando si usa, cioè quando viene invocato dal governo l'interesse nazionale, cioè, perfetto, la verifica è positiva. Per chi invece ha seguito l'altro workshop, in due parole, Il governo, secondo la riforma, che cosa può fare? Può intervenire, può decidere di intervenire anche in materie spettanti alle regioni, per esempio la formazione professionale. Dire no, c'è un interesse del nazionale che, come so, la formazione professionale degli osteopati sia disciplinata con una legge dello Stato. Quindi ruba questo tipo di competenza alle regioni. In questo caso il Senato ha più potere della Camera proprio perché rappresenta le regioni. Adesso, siccome siamo stanchi, non entrerei nei meandri del perché e del per come, però tenete presente che il Senato in questo caso ha più potere. La Camera dei Deputati poi può superare il parere del Senato, però con una maggioranza elevata, cioè la maggioranza assoluta. Poi c'è un ultimo procedimento legislativo che è per la legge di bilancio, che vede il Senato intervenire sempre ma entro 15 giorni, perché la legge di bilancio è tutta una sua tempistica. Quindi l'idea che ci siano 9 procedimenti legislativi, in realtà queste sono le macro categorie, quelli in cui la Camera e il Senato hanno lo stesso potere, quelli in cui il Senato può richiamare la legge, però poi decide la Camera, questi dell'interesse nazionale, poi vabbè, la legge di bilancio fa il suo corso. Ok? È vero, c'è una complicazione, è innegabile, ci sono più procedimenti legislativi. È previsto che nel caso di contrasto tra la Camera e il Senato, su quale sia il procedimento giusto, decidano d'intesa il Presidente della Camera e il Presidente del Senato. Quindi si è voluto dare a questi due soggetti politici il compito di decidere. Quindi due organi politici. Poi bisognerà vedere se la Corte Costituzionale vorrà entrare in questo campo minato e dire: il Presidente della Camera e il Presidente del Senato hanno sbagliato, hanno violato la Costituzione, in questo caso quindi la legge è incostituzionale. Questo ovviamente è un elemento cruciale di potenzialmente di forte complessità, di forte confusione, di forte incertezza, perché se la Corte Costituzionale entrerà in questo campo, vi ho detto prima come giustamente sollecitato l'intervento, poi le materie sì, si possono raggruppare, ma poi i casi sono tantissimi, no? Quindi non sarà facile dire siamo nel primo comma dell'articolo 70, quindi procedimento paritario o meno, poi le materie variano, per cui se la Corte Costituzionale dirà qua vige il principio di autonomia delle Camere, io non posso entrare in questo tipo di nell'esame di questo tipo di problematiche, come ha fatto per tante scelte prese all'interno delle Camere, allora basta, farà fede la parola dei Presidenti di Camera e Senato. Se invece la Corte dirà no, qua è stato violato il diritto delle regioni, eccetera, eccetera, allora saranno problemi grossi. Proprio anche per la certezza del diritto, no? Perché poi ovviamente delle leggi dichiarate incostituzionali dopo che magari sono state applicate alcuni anni è sempre un problema. Veniamo ai tempi. Si risparmierà tempo con questi procedimenti, tenuto conto che il 95% delle leggi dovrebbe essere approvata col secondo modo che vi ho detto, cioè decide in via definitiva la Camera, ci può essere un allungamento di 40 giorni. E qua mi interessa semplicemente soffermarvi per darvi qualche dato. Ci sono una serie di polemiche. Si dice no, ma già il nostro Stato legifera troppo, non è un problema di tempi. Però bisogna esaminare con attenzione le statistiche, nel senso che i tempi certi della legislazione, che sono accettabili in qualche modo, si hanno semplicemente perché molto spesso si legifera attraverso i decreti legge. Le leggi che rendono il decreto legge una legge devono essere approvate in 60 giorni, se no il decreto legge decade. Un procedimento tutto legislativo a sé già c'è e diciamo che l'80% della nostra legislazione deriva dall'utilizzo di questo tipo di strumento. Per esempio la legge Fornero è una legge di conversione di un decreto legge. Invece le leggi di iniziativa governativa sono approvate in media in 170 giorni in questa legislatura, tutte le altre leggi in una media di 422 giorni. Poi è ovvio che ci possono essere casi di leggi approvate in una settimana, questi sono dati statistici medi. Tenete presente che la nostra legislazione è abbondante e in alcuni casi una maggioranza, 80% accettabile come tempi, proprio per il ricorso però smodato, abusivo ai decreti legge, che dovrebbero essere usati in casi straordinari di necessità e urgenza. Ma forse di questo chi ha fatto il workshop, tutto quello che rimane, ha già parlato, e chi lo dovrà fare sentirà parlare del disegno di legge prioritario, che dovrebbe essere un elemento che il governo utilizzerà per non ricorrere ai decreti legge, ma comunque vedere una legge approvata o respinta entro 70 giorni. C'è qualche domanda su questo?
Una stima dei tempi medi quindi con la riforma del